www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre, puntata 6. Kerensky chiede la fiducia. Trotsky è partito da Smolny su un'auto requisita e dice: vado là per impadronirmi delle anime dei soldati. E se ne impadronisce. Dopo che lui ha parlato, restano fedeli al governo soltanto i 600 soldati nel reparto motociclisti. Tutti gli altri passano al CMR, cioè ai bolscevici. Ma tornando a Smolny, Trotsky vede le strade riempirsi di autoblindo fiancheggiate da soldati che puntano i fucili verso i passanti. Ci sono ancora truppe che obbediscono al governo. Palazzo Smolny ribolle come una caldaia. Vi si entra soltanto presentando un lasciapassare bianco. C'è gente che mangia o si fa la barba e si lava in ogni angolo. Nei giardini le squadre di guardie rosse fanno le esercitazioni. I portaordini entrano e escono continuamente. I bolscevichi tengono le loro riunioni al terzo piano, dove è installato il comitato militare rivoluzionario e fiancheggiato dal centro del partito, dominato di Stalin. Gli altri membri del Soviet, menscevici e i sociali rivoluzionari, sono fuori dal gioco. Nessuno le informa di quello che accade. Sentono di non essere più a casa loro e qualcuno di essi chiede spiegazioni a Bayonetta, Antonov Oveshenko. Ma prima che lui risponda compare Trotsky, reduce della fortezza, e risponde lui: ma cosa c'è? C'è l'insurrezione. Noi bolscevici stiamo per prendere il potere. Menscevichi corrono verso il palazzo d'inverno presso Kerensky e Smolny resta ai bolscevici. Nella notte del 5 e 6 novembre tutti i ministri sono riuniti attorno a Kerensky. Volano le risposte: arrestate Lenin, occupate Smolny. E alcuni esitano, temendo di scatenare la reazione popolare. Ma limitiamoci ad arrestare i bolscevichi liberati sotto cauzione in settembre. Ce n'è abbastanza per decapitare l'insurrezione. E la proposta è accettata. Si telefona alla polizia ordinando l'arresto di Trotsky, Krylenko, Antonov, Kamenev e molti altri. Il centralinista del palazzo d'inverno ascolta le telefonate. È un bolscevico e si affretta a informare il CMR di quanto sta succedendo. Alle 3 del mattino Smolny è già trasformato in una fortezza e squadre di operai e di soldati hanno rapidamente eretto attorno all'edificio delle barricate, servendosi dei grossi ceppi di legna ad ardere di cui le cantine erano piene. Due cannoni a tiro rapido sono messi in postazione all'estremità del cortile. Dalle finestre si affacciano le canne scure di numerose mitragliatrici. Le sentinelle sono raddoppiate, gruppi di fucilieri lituani giungono di rinforzo, carichi di bandoliere fitti di cartucce e un via vai di autocarri che riforniscono la roccaforte bolscevica di viveri e munizioni. È questo l'inatteso spettacolo che si presenta ai primi deputati provinciali, contadini e soldati che arrivano a Smolny per il secondo congresso pan-russo del Soviet. Ed erano operai georgiani, turchi, armeni, delle raffinerie petrolifere di Baku, siberiani impellicciati, kirghisi e mongoli dell'Asia Russia, ucraini, bielorussi. nella loro città, nei loro paesi, era qualcuno. A Pietrogrado, la celebre capitale che quasi tutti vedono per la prima volta, si sentono spersi e impacciati. Hanno alle spalle giorni e giorni di viaggio su treni lenti e traballanti. Credono di venire a partecipare alla tranquilla e fastosa consacrazione del nuovo regime. E invece, quando giungono a Smolny, si trovano in pieno clima di mobilitazione. Sverdlov, su incarico del CMR, e non se ne lascia sfuggire uno. Li accoglie tutti personalmente, li informa dei fatti e assegna a ognuno un compito nella difesa dell'ex educandato. I delegati, nelle citazioni del momento, si gettano a capofitto nel loro nuovo ruolo di difensori del Soviet, diventato bolscevico. Chi era venuto dalla provincia, con altre idee, è spinto dai fatti a diventare amico di Lenin. Ormai non è più questione di giorni, ma di ore. 6 novembre. La notte è ancora scura. Una pioggia sottile, agitata dal vento, cade su Pietrogrado addormentata. A Smolny il telefono non funziona. È stato tagliato. Il governo ha dato ordine di mettere fuori uso tutte le linee che fanno capo all'ex educandato. Alle 5:30 del mattino, gli Junker del reggimento di Oranienbaum invadono la tipografia di Rabotchi Pod e di Soldat, i due giornali dei bolscevichi. E gli allievi ufficiali rovesciano i cassetti, spezzano i cliché, sfasciano alcune macchine, espellono gli operai, sigillano le porte e se ne vanno. Poco tempo dopo, il CMR invia sul posto un reggimento lituano e il 6° battaglione zappatori. E la tipografia è riaperta. Gli operai tornano al loro posto. Rabotchi Pod e Soldat escono come al solito, anche se con qualche ora di ritardo. La radio dell'incrociatore Aurora è incaricata a trasmettere a tutti i distretti della capitale questo messaggio. I nemici del popolo sono passati all'offensiva nel corso della notte scorsa. Il CMR dirige la resistenza contro l'attacco dei cospiratori. A tutte le caserme giunge l'ordine del Comitato Militare Rivoluzionario. Mettere i reggimenti in stato di allarme e restare in attesa di istruzioni. A Tobolsk le campane suonano a distesa. È il 23° anniversario della salita al trono di Nicola II. E l'ex zar, la zarina e i loro figli si comunicano nella chiesa vuota della città siberiana. Ed è la seconda tappa del loro esilio. In Siberia, la Santa Russia sopravvive a se stessa ancora per qualche giorno in una funerea solitudine. Mentre a Tobolsk si festeggia tristamente lo zar, a Pietrogrado i vincitori di Nicola II stanno per essere vinti. La città si sveglia in un clima agitato. I negozi sono aperti, ma pattuglie di soldati sempre più minacciosi girano per la città. Il progetto rivoluzionario dei bolscevici è la notizia del giorno. Smolny non lascia senza adeguata replica l'assalto alle sedi dei suoi giornali e nuclei di guardie rosse e soldati del reggimento Semenovsky invadono le tipografie dei giornali borghesi e di destra. Senza opporre resistenza, gli operai sospendono il lavoro tra grandi urrà. Alcune torpediniere dirigono dal largo verso Pietrogrado. Vengono da Helsinki. Non aspettava nessuno. Gli equipaggi hanno deciso per proprio conto di portare le navi a Pietrogrado in segno di omaggio al congresso pan-russo dei Soviet. I nemici della rivoluzione di destra e di sinistra, grida Kereski davanti ai deputati del pre-parlamento, la conducono alla rovina incitando le folle a insorgere e proponendo la dittatura. Il governo preferisce la morte al tradimento dell'onore di Stato. Beh, a queste parole, salutate da vibranti ovazioni provenienti dalle tribune, tutti i deputati, salvo i menscevici internazionalisti di Martov, scattano in piedi applaudendo, e sono le 11 del 6 di novembre. Più eccitato che mai, il primo ministro vuole arrestare i membri del CMR e cerca per questo l'appoggio del pre-parlamento. Prima di usare il pugno di ferro, vuole essere autorizzato da questa assemblea da lui stessa convocata a misura dei suoi programmi e delle sue intenzioni. Pallido, sudato, con gli occhi arrossati per le veglie, Kerensky chiede la fiducia. Lo svelto, così è soprannominato primo ministro, torna a passo di corsa allo Stato Maggiore, seguito da un nucleo di ufficiali, lasciando aperto il dibattito sulla questione, e la seduta è sospesa. I gruppi parlamentari si riuniscono per consultazioni. Gli automezzi sono ancora rari e preziosi, e tra i camion numerosi sono quelli della Fiat. Kerensky ordina la requisizione di tutti i veicoli a motori e fa occupare la stazione dagli Junker. Tra i ponti sulla Neva, che tutti i ponti sulla Neva sono mobili e mediante appositi meccanismi possono essere sollevati per consentire il passaggio delle navi. E per ordine del governo alcune pattuglie alzano tutti i ponti. I quartieri operai restano isolati dal centro della città, teatro dell'insurrezione imminente. La gente di Pietrogrado sa da sempre che quando vengono interrotti i ponti è segno che si è sull'orlo di disordini e di rivolte. I bottegai chiudono i negozi, i passanti si affrettano verso casa. A Palazzo d'Inverno giungono rinforzi. È un battaglione femminile. Le donne soldato, cui la testa rasata aggiunge un tono guerresco e toglie grazia femminea, e prendono posizione davanti all'antica dimora degli zar, che è diventata l'ultimo ridotto della democrazia parlamentare. Lo Stato Maggiore telefona alla fortezza di Pietro e Paolo per parlare con il comandante Vasiliev. La fortezza non esegue più altri ordini che quelli del CMR, risponde il commissario bolscevico Blagonravov, e riattacca senza attendere risposta. Vasiliev è agli arresti, custodito da sentinelle armate. A Smolny, in una gigantesca mensa organizzata a pian terreno, delle donne servono da mangiare ai delegati del secondo congresso panrusso dei soviet. Minestra di cavoli con spezzatino, attinta a mestolate dai calderoni di rame, granchi cotti e pane nero, il tutto per 2 rubli. I socialisti rivoluzionari e i menscevici si sono accorti di essere un'infima minoranza in un mare di delegati bolscevici e corrono a telegrafare le province proponendo per l'inizio di dicembre un congresso panrusso dei deputati contadini. Il congresso contadino, dove i socialisti moderati sarebbero certamente in maggioranza, farebbe da diga al potere dilagante dei soviet di operai e soldati. Ma è inutile pensare al futuro quando il presente è già compromesso. In città, guardie rosse e soldati di Kerensky si contendono il controllo dei ponti. Fino a sera è un continuo alzarsi e abbassarsi di ponti, secondo il temporaneo prevalere degli uni o degli altri. Lenin vuol fare cadere il governo il 7 novembre, in modo che, in apertura, il congresso panrusso, ricevuto il potere sovrano dal CMR, lo consegni ufficialmente nelle mani di quelli che se lo sono già preso. Non restano che 24 ore. I motociclisti di Pietrogrado trascinati dalle parole di Trotsky, passano dalla parte dei bolscevici. I loro compagni del quinto battaglione, fermatisi alla stazione di Peredonskaya, a 70 km dalla capitale, decidono di non fare un passo più oltre. E li ha convinti Orjonidzhik, il rivoluzionario georgiano dalla faccia di poeta, che Sverdlov ha mandato incontro a loro per indurli a non marciare sulla capitale in aiuto del governo. A metà pomeriggio gli impiegati statali hanno lasciato i loro posti. Domani sapranno se hanno cambiato padrone. Agli angoli delle strade le pattuglie fermano le automobili e ne fanno scendere i passeggeri. Se la pattuglia è bianca, l'auto requisita viene avviata al palazzo d'inverno. Se la pattuglia è rossa, l'autista ha ordine di dirigere verso Smolensk. www.redigio.it e la storia continua.